ma significa una cosa molto semplice, e cioè che le chiese devono superare il loro nazionalismo, perché quello che abbiamo visto nella Chiesa ortodossa russa, nella Chiesa ortodossa ucraina, delle due specie, sia quella legata all'ortodossia tradizionale, quella ortodossa, sia quella ortodossa legata a Roma, perché c'è anche quella, le chiese sono tre, in fondo, le grandi chiese ucraine, oltre a quella, cioè due, in Russia c'è soltanto la chiesa ortodossa russa, in Ucraina c'è quella ortodossa e quella ortodossa romana, chiamiamola così, o greca, per intenderci, bizantina, quella legata a Roma, quella che in virtù di un patto antico che affonda le sue radici addirittura nel XVII secolo, è legata, è sottomessa al pontefice romano. Beh, indipendentemente da questa grossa differenza interna all'ortodossia ucraina, le chiese ortodosse ucraine si sono dimostrate altrettanto nazionaliste quanto quella russa. Purtroppo, cioè non si è notato, almeno io non ho notato, ho cercato di leggere tutte le dichiarazioni, almeno quelle che sono giunte fino a noi, e ho visto che non c'è. Cioè la Chiesa ha, e quindi in questo senso aveva ragione il presidente delle Chiese Evangeliche Italiane, che ha detto: impotenza dell'ecumenismo, impotenza del cristianesimo, poi in realtà, perché qui ecumenismo e cristianesimo coincidono. Impotenza, cioè incapacità di operare, di diventare operante. E questo è quello che è successo. Per cui queste chiese, sia quella russa, sia le due ucraine, si sono completamente allineate alle posizioni governative. Hanno sposato la tesi del governo, del loro governo, ipotizzando che quella tesi era quella del popolo russo, del popolo ucraino. Ma questo in larga misura lo era, quanto questa misura fosse totale o no, questo non lo possiamo sapere. Comunque, da registrare, e che cosa significa che queste chiese sono non soltanto nazionali, ma nazionaliste, si sono rivelate come chiese nazionaliste? Significa che nella loro autocoscienza essere ucraine, essere russe, è prevalente sul fatto di essere chiesa cattolica, cioè chiesa universale, prima di essere ucraina, prima di essere russa, prima di essere italiana, prima di essere qualunque altra, appartenere americana, eccetera, eccetera, tu sei, se sei chiesa, sei cattolica. E quindi quello che dobbiamo denunciare, o meglio, che questa esperienza drammatica, altamente drammatica, ha dimostrato, è che queste chiese e credo che le nostre non sarebbero molto meglio, anzi, possiamo essere quasi certe che non sarebbero meglio, hanno perso la loro cattolicità, la loro universalità, il fatto che la Chiesa cristiana, prima di ogni altra cosa, fin dalle origini, anche quando i cristiani erano quattro gatti, letteralmente quattro gatti, cioè poche centinaia, al massimo poche migliaia, ma pochissime migliaia, erano coscienti, consapevoli e dichiaravano: noi siamo cattolici, noi siamo universali. E come purtroppo la Chiesa fin dall'inizio, quasi, già dal secondo secolo, non bisogna aspettare tanto perché ci sia la divisione, anzi la troviamo già nel Nuovo Testamento a Corinto, tanto per fare un esempio, ma la troviamo anche nel cristianesimo, diciamo, di Gerusalemme e in quello dell'Apostolo Paolo, eccetera. Non entriamo in questo labirinto, ma la divisione della Chiesa è cominciata con la Chiesa. Purtroppo, ma nello stesso tempo c'è stata il correttivo, c'è stata la coscienza stupenda e stupefacente di essere cattolica. Una santa cattolica apostolica. Questa è la definizione della Chiesa. E questo è quello che è stato perduto insieme alla unità. Si è perduto la cattolicità. E è inutile che io vi dica quanto queste due dimensioni sono legate una all'altra. Perdita dell'unità significa perdita della cattolicità e viceversa. E qui permettetemi di dire una cosa che è un po' una digressione, ma mettiamola come una nota a piedi pagina. La Chiesa cristiana, che meglio di tutte, con tutti i suoi limiti, come ogni Chiesa ha, che però bisogna riconoscere che meglio di tutte le altre ha conservato l'idea della cattolicità, è la Chiesa Cattolica Romana, che è l'unica che ha conservato la qualifica cattolica. Si chiama Chiesa Cattolica. Ma anche qui, secondo me, naturalmente, parlo in un ambiente largamente cattolico, quindi mi potete facilmente correggere. La cattolicità conservata, difesa e propugnata con grande insistenza dalla Chiesa Cattolica è una cattolicità ferita, chiamiamola così, cioè è una cattolicità Roma dipendente, è una cattolicità nella quale la caratteristica tipica, ma costitutiva, è che cosa? È il fatto che il perno istituzionale di questa cattolicità è il Vescovo di Roma. E tu sei cattolico nel senso cattolico romano del termine, soltanto se tu accetti questo primato e questa infallibilità. Io non posso dimenticare, perché sono quelle esperienze che lasciano il segno, che Hans Küng, fedelissimo alla Chiesa Cattolica, un prete esemplare, non può essere tacciato di nessuna tendenza protestante o eretica, no. Fedelissimo a Roma, come sapete tutti, gli è stato vietato di formare, cioè di insegnare la teologia ai futuri sacerdoti, nel momento in cui ha scritto un libro in cui incautamente ha messo un punto interrogativo accanto all'aggettivo infallibile. Ha scritto un libro intitolato Infallibile, punto interrogativo. Per quel punto interrogativo gli è stato tolto la facoltà di insegnamento ai futuri sacerdoti cattolici, per dire che non si tocca quel centro, cioè tutti i tentativi di limitare o di circoscrivere o di ridimensionare la centralità del Vescovo di Roma come perno istituzionale, ripeto, della Chiesa Cattolica Romana, vengono immediatamente sanzionati e colpiti. Finora. Può darsi che nel futuro le cose cambino, ma finora è così. Allora io dico che questa cattolicità che ha come perno istituzionale il Vescovo di Roma, con tutto il rispetto, per carità, dico, per me è una cattolicità ferita, una cattolicità condizionata, anche se, secondo me, ripeto, giudizio appunto fallibilissimo, secondo me anche la Chiesa Cattolica deve diventare più cattolica. Non parliamo delle altre chiese, che sono molto più lontani dalla cattolicità di quanto lo sia la Chiesa Cattolica, la quale comunque ha conservato delle strutture di unità che permangono e che funzionano, come il Concilio. Guardate che non c'è nessuna altra chiesa cristiana, grande chiesa cristiana, che abbia un concilio capace di radunare tutti i vescovi cattolici della terra, del mondo, tutti. Nessuna altra chiesa ha una cosa del genere. Ad esempio, un sinodo di tutti i pastori riformati o di tutti i pastori, un sinodo mondiale, non esiste. Cioè, le altre chiese non hanno conservato nessuna struttura di unità, mentre la Chiesa Cattolica ne ha osservate, ad esempio, ne ha conservate, ad esempio, il Concilio, ad esempio, il fatto che la liturgia domenicale addirittura è comune a tutte le parrocchie cattoliche del mondo. Non è nulla questo, per dire questa coscienza di cattolicità. Ma anche la Chiesa Cattolica, secondo me, deve diventare più cattolica, un po' meno romana e un po' più cattolica. Ma ripeto, le altre chiese devono partire da zero. sono tutte, poi intendiamoci, sono tutte nazionali, il che non vuol dire che sono necessariamente nazionaliste. Il nazionalismo viene alla prova dei fatti. Teoricamente anche la Chiesa Ortodossa Russa, ho letto una dichiarazione della Chiesa Ortodossa Russa che dice, per carità, nazionale sì, nazionalista no. Quindi nazionalismo è escluso, no? Una Chiesa non può essere nazionalista. Una bella dichiarazione completamente disattesa in questo, nell'occasione della guerra di Putin. Completamente, perché come sappiamo Kirill si è completamente allineato alle posizioni e ha completamente dimenticato appunto la coscienza di essere Chiesa sorella degli ucraini, della Chiesa ortodossa, mille volte sorella. Scusate, era una parentesi questa, però una parentesi utile per far capire che il deficit delle chiese oggi è, insieme al deficit dell'unità, anche quello della cattolicità. E una chiesa in grado di diventare corpo di pace, che abbiamo visto ieri, significa capace di interporsi tra gli eserciti, tra le nazioni, appunto perché trascende la nazione e è unita a tutti, perlomeno a tutti i cristiani dell'altra parte, dell'altro esercito. Oltre a essere poi unita in realtà a tutti gli uomini, perché insomma la fraternità cristiana non ha confini, non si ferma alla fraternità cristiana, che è naturalmente il primo passo, ma è soltanto una transizione verso la fraternità più ampia, la cattolicità che abbraccia appunto l'universalità dell'umanità. È questo l'orizzonte della Chiesa, perché è questo l'orizzonte di Dio. Anche Dio ama il mondo e nel mondo ama la Chiesa, ma in realtà non dobbiamo mai perdere questo orizzonte umano come il vero orizzonte cristiano. Ora, ecco, quindi a che cosa dobbiamo tendere per essere contro la guerra, per combattere la guerra? Dobbiamo dilatare la nostra consapevolezza cattolica. Essere quello che dicevano gli antichi, una chiesa cattolica, cioè una chiesa che è intimamente unita alla chiesa dell'altro popolo, e quindi e attraverso la chiesa dell'altro popolo è unita all'altro popolo, insomma non riesce a concepire nulla e nessuno come suo nemico. Ora vi dicevo ieri, ma su questo siete stati certamente edotti bene da Luigi Sandri e da Brunetto nei loro interventi, quindi credo qui di ripetere quello che vi hanno detto loro. Ci sono state delle piccole luci e queste piccole luci le dobbiamo ricordare, anche perché hanno costato caro a chi le ha accese. Così, ad esempio, c'è in Russia, nella Russia di Putin, non dimentichiamolo, dove non si può neanche pronunciare la parola guerra, cioè dire pane al pane, dire la verità, perché la verità fa paura. Tu hai paura di ammettere a te stesso che hai scatenato una guerra, non osi dirlo neanche a te stesso e quindi vieti l'uso della parola. Ma guardate che è un gioco estremamente rivelatore. Vabbè, dico, allora, in Russia c'è stato una lettera aperta di 233 sacerdoti e diaconi della Chiesa Ortodossa russa che hanno firmato e hanno chiesto di mettere fine a questa guerra fratricida, come la chiamano. A dire il vero non la condannano, ma chiedono che finisca al più presto. Bisogna appunto constatare che non c'è una vera e propria condanna, ma comunque c'è quantomeno la richiesta che questa guerra fratricida finisca, e hanno invitato al dialogo dicendo che soltanto ascoltando l'altro è possibile una via d'uscita, cito, dall'abisso in cui i nostri paesi sono stati gettati. Dall'abisso in cui i nostri paesi, come vedete, è una dichiarazione soft, però almeno è una presa di distanza. Non è un appoggio, è una critica, e diciamo apprezziamo questo perché sicuramente deve aver costato caro a chi l'ha intrapresa. Ancora più chiaro, che ha più chiara, è stata sempre in Russia una lettera aperta di pastori, un gruppo, non è specificato quanti, perché può anche essere un gruppetto, ma comunque un gruppo di pastori battisti e pentecostali. I pentecostali sono molto diffusi in Russia, anche in Russia, i quali paragonano Putin a Caino, cioè questa è una guerra fratricida e Caino ha aggredito Abele, il che significa che Putin è Caino. Beh, questo si chiama parlare chiaro. In Occidente non ho sentito nessuna voce di questo genere. Parlare chiaro, dire le cose. Allora, se parli di guerra fratricida e tutti parlano di guerra fratricida, devi anche individuare chi ammazza il fratello. Devi dirlo. Quindi, guerra fratricida va benissimo, è la realtà, però non basta. Ecco dove scatta, diciamo, l'animo profetico, chiamiamolo così, una parolona che si può anche evitare, ma comunque semplicemente lo spirito di verità, chiamare le cose con il loro nome, guerra è guerra, Caino è Caino, Abele è un altro, c'è un Caino e c'è un Abele, dillo, non tenerti appunto in una equidistanza pensando che la pace stia nell'equidistanza. No, no, non è così, la pace non è equidistante. L'ho detto ieri, lo ripeto, e anzi vi dirò di più, che c'è la Chiesa Luterana Ucraina, perché in Ucraina c'è anche una piccola Chiesa Luterana che tra l'altro ha una storia molto antica, questa Chiesa Luterana ha fatto una dichiarazione molto significativa, molto bella, ecco, che dice così, dice, scusate, devo vedere dove, ecco, una dichiarazione il 24 gennaio 2022, il giorno stesso, come sappiamo, dell'inizio della guerra e dell'invasione russa, nella quale questa Chiesa Luterana Ucraina, però, quindi diciamo di parte, afferma apertamente queste parole: non è più il momento delle preghiere per la pace, è ora tempo di pregare per una pace giusta. Quello che vi dicevo ieri, che pregare per la pace è una bella impresa, una cosa necessaria, molto pia, molto cristiana, ma loro qui, questi luterani, citano in apertura il Salmo 89, versetto 14, che dice: giustizia e diritto sono la base del tuo trono, cioè del trono di Dio. L'abbiamo detto ieri, non voglio ripetermi. Per quale pace preghiamo? Questa è la domanda fondamentale. Pregare per la pace è sacrosanto, purché si specifichi e si rischi anche, perché si può anche rischiare di sbagliare, non è che siamo, nessuno di noi è infallibile, la comunità cristiana non pretende l'infallibilità, ma cerca la verità, cerca di avvicinarsi quantomeno alla verità, questo sì, e questo è appunto quello che tende a fare. Una pace finta, una pace imposta, è soltanto un germe di guerra rimandato e mascherato. Insomma, pregare per la pace presuppone sì, un'analisi politica della situazione, un consenso intorno alla qualità della pace per la quale vogliamo pregare. E ora vengo a a parlare della seconda parte, del tema che mi è stato affidato. Pregare per la pace. Pregare per la pace, il dovere, no, l'Evangelo e la guerra, il dovere della pace, il diritto alla difesa. Il dovere della pace. L'ho già detto e lo ripeto, le parole sono inascoltate. Non è più il tempo in cui quello che diceva la Chiesa aveva un peso. Noi lo abbiamo visto e rivisto innumerevoli volte, ma soprattutto anche in questa ultima circostanza, sia le parole interne ai paesi in conflitto, sia le parole esterne ai paesi non sono ascoltate. Non possiamo ora valutare come mai, è semplicemente così. E quindi non è lì, non è quella la risposta. Ecco. Non è deplorare la pace, auspicare, la guerra è brutta, non facciamo, eccetera, eccetera. Tutto inutile. Invece quello che è utile è costruire la pace. Costruire la pace. Come? Che il cristiano sia un uomo di pace per la sua natura, cioè per come nasce il cristiano, nasce alla scuola di Gesù. Se nasce, nasce così, alla scuola di Gesù. C'è poco da fare. Gesù era un non violento. Entrare nel mondo di Gesù, vivere nel tentativo di seguire le sue orme, le sue tracce, significa incamminarsi sulla via della non violenza. È inutile che io citi dei versetti, delle parole, ma basta quella pronunciata nel giardino del Getsemani, quando uno dei discepoli voleva difenderlo, lo stavano per arrestare, lo voleva difendere con la spada, ha colpito addirittura il servo del sommo sacerdote, gli ha tagliato l'orecchio, e Gesù dice: riponi la spada al suo posto, perché chi colpisce di spada anche ferisce. E questa parola mi sembra sufficiente a dire che il cristiano non può prendere le armi, non può impugnare la spada, neanche per difendere Gesù, soprattutto non per difendere Gesù, ma neanche per difendere nessun altro, neanche il tuo prossimo, neanche te stesso. E questo naturalmente è l'insegnamento del Sermone sui Monti. È inutile che io vi citi i versetti. Se uno ti colpisce la guancia destra, porgigli anche la sinistra. Perché? Per spezzare la catena della violenza. E in che modo si può spezzare la catena della violenza, secondo Gesù, in un unico modo, e cioè con la non violenza. E quindi posi l'altra guancia, il massimo della non violenza. È un paradosso, naturalmente, ma è un paradosso estremamente eloquente. Come vi ho detto ieri, e non mi stancherò di ripeterlo in tutte le occasioni, in nessuno dei documenti che io ho letto, delle dichiarazioni in Oriente e in Occidente, in nessuno si parla della non violenza come distintivo della comunità di Gesù nella storia. Il che vuol dire che la non violenza è lontanissima dall'orizzonte di tutte le chiese, o perché non è entrata, non è stata associata alla fede, e quindi sembra qualche cosa di estraneo alla fede e quindi alla vita cristiana, o per qualche altro motivo, come qualche cosa di esotico. Il fatto che, cari amici, lo sapete, sono 2000 anni che la non violenza è stata espulsa, è stata scomunicata, espulsa dalla Chiesa cristiana. E noi questo ce lo portiamo nell'inconscio, nel nostro inconscio, perché una sedimentazione di 2000 anni, immaginate tutte le generazioni, le guerre, le crociate, non ne parliamo, eccetera, eccetera, tutta la negazione che è stata fatta nel corso di questi 2000 anni, e il risultato è che in nessuno, anche quelle che vogliono la pace, pregano per la pace, invocano la pace, nessuna dice che la via maestra della pace è la non violenza. Non ce ne sono altre. Se voi ne avete un'altra, ditemela. L'altra, sapete qual è? È la diplomazia. La diplomazia. E allora fidiamoci al Vaticano, perché il Vaticano è l'unico che ha coltivato attraverso i secoli, certamente con delle ragioni. Io non è che critico, non critico, constato. L'unica Chiesa che fa della diplomazia un'arte cristiana, un'arte sviluppata e praticata e insegnata e imparata da cristiani cattolici, ma cristiani, è la Chiesa cattolica. E allora affidiamoci al Vaticano. E lui, il quale si barcamena come può, tra un sì, un no, un ni, eccetera. È la diplomazia funziona così. Allora, se non vogliamo seguire la via della non violenza, che è una via maestra, se quella ci sembra impervia o ci sembra fallimentare, e allora c'è poco da fare, non ci sono tante altre scelte. Se non c'è quella, c'è la trattativa, c'è la diplomazia, ecco, e lì, ripeto, i maestri sono in Vaticano, c'è poco da fare, ecco. E hanno anche una storia, hanno anche un'esperienza, hanno anche una tradizione nobile, è una scelta cristiana. Io ripeto, vi dico semplicemente le cose come stanno. Vi ho detto ieri, e lo richiamo rapidamente, che Bonhoeffer aveva nel 1934 auspicato la convocazione di un concilio di tutte le chiese con un unico punto all'ordine del giorno. Questo concilio sarebbe quello che dovrebbe avvenire. Non è troppo tardi, anzi, è ancora presto. Si può ancora agire, no? Perché di guerre, lo sappiamo, ce n'è un'ottantina, cioè è tutto da costruire, è tutto da costruire. E quale strumento migliore per costruirla che questo? Un concilio di tutte le chiese con un unico punto all'ordine del giorno. Dal 1934, 90 anni dopo, non sarebbe troppo presto, neppure, malgrado il grande, non sarebbe troppo presto per mettere in pratica questo. Allora, ho detto abbastanza sul dovere della pace. Come vedete, la pace non è un è molto di più di un dovere. È un modo di essere e di vivere. Questo dovrebbe entrare nella coscienza di ogni cristiano e di ogni cristiana. Un modo di essere e di vivere. La parola dovere non mi sembra felice, è di più, è molto di più. È soltanto comprendendo che è di più che possiamo diventare uomini e donne di pace nelle nazioni e in mezzo alle nazioni. E poi c'è l'ultimo punto avevo scritto, ma ora vedo che l'ora è avanzata, che essere uomo di pace, donna di pace, è vero in due sensi, in un senso passivo e in un senso attivo. Qual è il senso passivo? È che noi, come cristiani, come cristiane, siamo immessi, introdotti da Gesù nella grande pace. Che non è la pace che sta dentro di noi, ma è la pace dentro la quale noi siamo. La pace di Dio, la pace del perdono, la pace della misericordia. Quella è una pace che non possiamo dare, possiamo solo ricevere. Diventando uomini e donne di pace. È la pace più grande di noi, nella quale noi viviamo, ci muoviamo e siamo. Questo è il senso passivo, cioè la pace come dono, totale, assoluto, preliminare, nel quale ti trovi. È come un orizzonte che si dischiude, Ah, non immaginavo di essere così circondato dalla pace di Dio, così abbracciato, così unito nella pace di Dio. Non immaginavo, non avevo nessuna idea. È Gesù che mi rende consapevole di questo. E poi c'è la pace in senso attivo, appunto, quella di chi? È quella della beatitudine. Qual è la settima beatitudine? La sappiamo a memoria. Beati coloro, cito secondo la nostra traduzione, che si adoperano per la pace. Molto debole come traduzione. Molto debole. Perché la parola greca, letteralmente, è coloro che fanno la pace. Eirenopoioi, che in greco vuol dire letteralmente questo. Fare la pace. Poieo vuol dire fare. Eirene vuol dire pace. Fanno la pace. Fanno! Non pregano per la pace. Fanno! Come fanno la pace? L'abbiamo detto. È inutile che lo ripeto. Diventando non violenti, adottando non solo come un vestito, ma come un modo di essere e di vivere la non violenza. Ecco, questa è quello che il tema di il dovere della pace. Dove comincia il dovere della pace? Comincia dalla pace passiva, dalla pace dentro la quale sei come cristiano e come cristiana. E si trasforma in pace attiva, cioè in non violenza, in pratica, in teoria e pratica della non violenza. Quindi l'Apostolo Paolo lo dice, siate riconciliati con Dio. Cioè, accorgetevi della riconciliazione che Dio ha operato in Cristo, riconciliando il mondo con sé. Questo è. L'itinerario dalla pace, dalla presa di coscienza della pace passiva alla transizione alla pace attiva. Questo è l'itinerario cristiano. Se vogliamo parlare del dovere, come vedete, questa parola dovere non va bene. C'è un Evangelo della pace, che è la pace passiva, e c'è una pratica della pace, che è la pace attiva. E poi però c'è l'altra frase, semifrase, del titolo che mi è stato affidato, che dice dovere della pace, diritto alla difesa. Io mi sono molto fermato su questo accostamento. Non so chi l'abbia formulato. Io non sono riuscito a risolvere la tensione che c'è tra dovere della pace e diritto alla difesa. Qual è questa tensione? è che se tu affermi il diritto alla difesa, che è sacrosanto, si parla a ragione di legittima difesa, sia tua difendere te stesso da un aggressore, sia del tuo prossimo che ti sta accanto, che viene aggredito e ha diritto lui che tu lo difenda. Anche se personalmente rinunci alla difesa di te stesso, però non puoi rinunciare all'obbligo di difendere il tuo prossimo aggredito. Quindi è sacrosanto. Ma se è sacrosanto il diritto alla difesa, sapete cosa vuol dire? Vuol dire non solo il diritto, ma il dovere della guerra. Io devo fare la guerra per difenderti, se sei aggredito in maniera tale da richiedere la guerra, come è il caso dell'Ucraina e mille altri casi del nostro tempo. E allora vedete come tra dovere della pace e diritto alla difesa c'è, a mio giudizio, mi posso sbagliare, una tensione irriducibile. E io non sono riuscito a venirne a capo, cioè non sono riuscito a conciliare, perché se affermo semplicemente il dovere della pace, devo dire che il dovere della pace vieta il ricorso alla guerra. E quindi anche il ricorso alla guerra per difendere l'altro, anche se io posso rinunciare al mio diritto di difesa, porgo l'altra guancia, non replico allo schiaffo con due schiaffi, occhio per occhio, dente per dente. No, no, neanche quello, che era già una misura restrittiva della violenza. Io posso rinunciare al mio diritto alla difesa, ma non posso liberarmi dall'obbligo di difendere te se sei aggredito. Quello ce l'ho e lo devo ottemperare. Ma se ammetto quello, ammetto il diritto alla guerra. Di più, l'ho detto, il dovere della guerra. Se ho il dovere di difenderti, ho il dovere di difenderti nei modi. E quindi, ecco qua tutto il problema dell'invio alle armi, o no, eccetera, è tutto qua. Se tu accetti il diritto alla difesa dell'altro, comunque, del prossimo aggredito, e riconosci che è aggredito, lo devi difendere. Come? Nell'unico modo possibile. Se è stato aggredito con le armi, devi armarlo, contribuire. Non si esce da questo, almeno io vi confesso, non sono riuscito a risolvere la tensione che c'è. E quindi chiudo dicendo che se c'è qualcuno qui presente che ha formulato questo Allora, umilmente gli chiedo lumi, cioè gli chiedo che mi illumini e mi dica come sia possibile mantenere fino in fondo il dovere della pace, come viene chiamato, e nello stesso tempo onorare il diritto alla difesa del prossimo. Io non ho trovato la soluzione, ma naturalmente quelli che hanno proposto questo tema devono avere la chiave. E con questo termino e vi ringrazio molto della vostra pazienza. Grazie.
Si sente? Devo riconoscere di essere colpevole, cioè di aver speso nel tiro quel titolo a cui lei faceva riferimento, professore. Il fatto era che era per me, ma credo anche per altri, una ragione, come si può dire, dalla quale è difficile o forse impossibile uscire. L'ispirazione veniva per richiamarci al bonheur che tutti conosciamo, cioè in sostanza al bonheur di cui lei ha citato l'opinione e la convinzione assolutamente non violenta e pacifista, e poi la partecipazione sia pure indiretta alla, come si può dire, al tentativo non riuscito, ma comunque che c'è stato, di uccisione del tiranno, cioè di Hitler. E credo che forse Bonhoeffer la metteva riconoscendo il fatto che bisogna assumersi le colpe. Io non sono Dio, era una delle affermazioni che credo gli siano attribuite, non so se l'abbia effettivamente scritta. Per cui forse non è, secondo me, ho voluto lasciare a lei come si può dire, la possibilità di lasciare, in sostanza, posso dire che mi aspettavo la sua conclusione, e forse potrebbe essere la conclusione per tutti noi, cioè che non c'è una soluzione alla quale possiamo attingere con assoluta certezza. Nel momento in cui l'ho scritto, per cui che risale a più di 2 mesi fa, qualunque persona ascoltasse anche solo poche righe giornali radio, della televisione, leggesse qualche riga dei giornali, era questo il problema. Cioè, da una parte la pace, dall'altra il diritto alla difesa. Il dovere, nel senso di dovere morale, di dovere profondo, insomma, pace con tutte le precisazioni che lei ieri giustamente ha fatto, richiamando i profeti Amos, Osea, eccetera. Cioè, in sostanza, credo che i cristiani siano in questo dilemma, come un po' in tutte le guerre, ricordo, oramai sono passati diversi anni, dalle letture di Primo Mazzolari, che in fondo va in guerra, fa nella sua parrocchia, organizza la giornata del Reduce, insomma, cioè in sostanza questo problema che ci trasciniamo dietro. Giustamente lei ha fatto cenno a tutti i millenni che
fa parte dei nostri personaggi, Guglielmo di Tiro, che scrive Le gesta Dei per Francos, cioè quello che Dio ha fatto attraverso i Franchi, cioè quello che ha fatto a Gerusalemme, dove dice, credo con un'enfasi senza dubbio eccessiva, che il sangue degli infedeli arrivava alle ginocchia dei cavalli a Gerusalemme. Probabilmente, evidentemente, è una esagerazione incredibile, però dà un'idea di che cosa Guglielmo di Tiro pensava. E faceva parte di una, come si può dire, di una cultura estremamente diffusa nel 1100, insomma, quando scrive appena dopo la prima crociata, di cui non è stato testimone, ma a cui ha raccolto, secondo lui, le confidenze dei protagonisti, insomma, di questa che fu la prima impresa, come si può dire, con la croce sopra, insomma. Ecco, questo è un po' un dilemma, credo, che noi cristiani abbiamo. Credo che anche il fatto che le chiese si siano rivelate così drammaticamente inadeguate al loro dovere, non sia senza motivo. Da una parte quella russa, certamente più, come si può dire, più esposta, e dall'altra quella ucraina, che dice, insomma, siamo un popolo fratello di quello russo, ma abbiamo diritto a difenderci. E lo dice in quanto cristiana, insomma, non lo dice in quanto dopo un'analisi politica. Per cui io sono per certi versi contento che anche lei abbia colto e ci abbia confermato questa sostanziale responsabilità che ci dobbiamo portare dietro come cristiani. Non siamo Dio, questo è evidente, però a volte ci è sembrato di esserlo, tant'è che qualcuno ha pensato di dire che i Franchi facevano le veci di Dio in Terra Santa in quell'epoca. Per cui mi dichiaro responsabile della formulazione e ne assumo ogni responsabilità e ogni conseguenza che potrà derivarmene. Sto naturalmente scherzando, ma sono contento che anche da parte sua sia venuta una conferma a questa difficoltà che ognuno di noi prova dentro di sé e prova anche, cioè sente la bellezza di quello che lei afferma relativamente alla non violenza e a tutto ciò che questo e dall'altro sente questo peso non tanto della difesa di se stesso, come lei sottolineava, ma della difesa dell'altro, insomma, della difesa dell'altro. Poi naturalmente questo consentirà a chi lo vorrà di andare al di là di ogni difesa e di pensare, insomma, poi alla fine si innescano processi che tutti conosciamo, e anche questi purtroppo sono processi che ci trasciniamo dietro. Le chiedo scusa e la ringrazio.
Io penso che, come tutti, quando è scoppiata questa guerra ci siamo fatti delle riflessioni. Io ho fatto il servizio civile dal 1985 al 1987 nella Caritas di Acqui Terme, e durante i primi giorni di guerra ci siamo sentiti con gli altri obiettori di coscienza che avevamo fatto questo percorso, no? E cosa è venuto fuori? È venuto fuori semplicemente che i discorsi di pace e pacifismo che facevamo a quell'epoca erano abbastanza semplici, perché si parlava allora degli euromissili, questa roba che mettevano a Sigonella, che mettevano così dall'altra parte. Noi discutevamo molto ad Acqui Terme del senso di pace, per noi cristiani, facevamo delle discussioni notturne fino alle ore con i compagni comunisti, per cui la pace era un qualcosa che nasceva dal popolo che si ribellava, insomma tutte queste robe lì, e abbiamo concluso che questa volta i parametri sono completamente diversi. Allora era abbastanza semplice fare del pacifismo, parlare di pace, eccetera, eccetera. Era una roba lontana, questa volta è una cosa molto, molto vicina. Quindi i medesimi parametri non sono più validi. Vi racconto un aneddoto. Io sono amico, pur pensando, non avendo niente in comune con questo amico, di quei personaggi che sicuramente ognuno di voi avrà incontrato nella sua vita, che sono contro il sistema. Cioè loro sono contro tutto, cioè questo è un no TAV contro l'alta velocità, è un no di qui, è un no di là, eccetera, eccetera, però io l'ho incrociato nella mia vita, ogni tanto ci sentiamo, eccetera, eccetera. Lui, i primi giorni di guerra, lui e i suoi addetti sono andati in Ucraina, no? Con tutte le belle bandiere, avrete visto le belle bandiere dell'arcobaleno, lì, tutte queste cose. Ma non li cagava nessuno, scusate l'eufemismo, non li cagava nessuno, cioè loro giravano per le strade, eccetera, ma la popolazione, loro ovviamente non erano a Kiev i primi giorni, erano qui sul confine, però la gente che li incrociava aveva tutta una serie di problemi, cioè cominciavano a pensare come scappare, come mettere in salvo, eccetera, eccetera. Insomma che ad un certo punto il sindaco della cittadina li ha presi e ha detto: ragazzi, andatevi via perché altrimenti vi prendiamo a calci nel culo. Perché cioè, voi venite qui, fate i vostri... Ecco. Allora, cos'era quella cosa lì? Era semplicemente un retropensiero di pacifisti che agivano con i loro con i loro parametri di una volta e che adesso non funzionano più, no? Questo era proprio il colmo. Io gli ho detto: ma vi sta bene? Ma io auspicavo che vi prendessero davvero calci nel culo, perché se agite in questa maniera veramente voi fate male alla pace, a tutte le cose. Ecco, allora, per dire, tutto quello che abbiamo vissuto fino adesso come idee di pace, di pacifismo, eccetera, eccetera, a mio parere non sono più parametri validi, perché qui abbiamo una guerra molto vicina, della quale subiremo delle conseguenze, perché noi non sappiamo ancora. Io non voglio essere catastrofico, però le conseguenze di questa guerra, a mio parere, saranno più grandi di quelle della pandemia, perché se tutto va e non si ferma in fretta, subiremo anche noi, a cominciare dal prossimo inverno, penso. Il prossimo inverno, se continua così, saremo. Quindi anche il ripensare alla nostra idea di pace, di pacifismo, secondo me richiede di essere in questo tempo, essere con un evento di guerra molto vicino e valutare bene la nostra realtà, le nostre situazioni. Questo è estremamente importante. Infatti tra obiettori di coscienza dicevamo certo che non è che possiamo proprio pensarla come quando avevamo 20 anni e facevamo gli obiettori di coscienza, lì era tutta una bella cosa, così, e via. Adesso è oggettivamente diverso, perché noi non abbiamo conosciuto nessun tipo di guerra, questa è la prima volta che ce l'abbiamo così vicina. E quindi dobbiamo cominciare ad attrezzarci, noi cristiani, con il nostro pensiero, con le nostre presenze. Come siamo attrezzati di fronte a questo? E qui è una domanda che ci poniamo, la lasciamo lì in campo, però non possiamo assolutamente agire con i principi e i parametri che abbiamo utilizzato noi nelle nostre avventure perché a questo punto le possiamo chiamare avventure di pacifismo, di pace, di manifestazione, di gruppo pace, di tutte queste cose qui che abbiamo fatto nella nostra vita fino adesso. Grazie.